Ringrazio molto il professor Ambrosini per questa presentazione gentile e desidero esprimere la mia soddisfazione per trovarmi qui con voi questa sera. Come diceva il mio presentatore, sono abituato a queste frequentazioni con il mondo cattolico, sono abituato a frequentare il dialogo e so quanto sia importante pensare e agire insieme cattolici ed ebrei, soprattutto in un tempo come l'attuale, così violento, così ingiusto, così pericoloso. Questa sera parliamo di un tema che ci solleva da questa contingenza violenta, parliamo della famiglia, la famiglia di Dio. Perché la famiglia è voluta da Dio. La famiglia è la cellula con cui si costruisce la società, la comunità, è il mattone con cui la costruzione comunitaria diviene. La famiglia è costituita da padre, da madre, da figli. La famiglia è costituita anche quando ci sono dai genitori del padre e della madre, cioè dai nonni. Oggi la famiglia cosiddetta patriarcale è sempre meno presente perché sono cambiate le abitudini, perché sono cambiate le strutture sociali, ma la famiglia è comunque uno strumento di vita per il singolo. All'interno della famiglia ci sono ruoli e diritti, ruoli, diritti e doveri. Io vorrei così cogliere, ripercorrendo un po' il sentiero biblico e post-biblico, quello che è il ruolo dei genitori, quelli che sono i doveri dei genitori verso i figli, quelli che sono i doveri dei figli verso i genitori, per vedere di ritrovarli nel presente, per chiederci se quei doveri e quei diritti sono cambiati oggi rispetto al passato. Cioè se la famiglia di oggi non è più la famiglia del passato, magari se non deve più essere la famiglia del passato, oppure se dovrebbe esserlo di più. Ecco, vorrei incominciare dicendo che all'interno della famiglia il padre ha sempre assunto e assume un ruolo fondamentale, che è quello di insegnare ai figli a vivere in modo adeguato da un punto di vista morale e da un punto di vista, direi, spirituale. Quindi un ruolo difficilissimo, importantissimo, del quale però, ecco, il pensiero biblico testimonia abbondantemente. Vorrei a questo proposito soffermarmi brevissimamente sulla figura del nostro comune patriarca Abramo, del quale è detto in Genesi 18-19, poiché io l'ho prescelto affinché comandi ai suoi figli e alla sua casa, la casa vuol dire la famiglia, dopo di lui, che osservino la strada di Dio per fare misericordia e giustizia. Ecco, il ruolo magistrale del padre è già indicato in questo passaggio biblico che riguarda Abraham, padre di numerose genti, quindi padre nella fede di Israele, ma anche padre del cristianesimo e dell'Islam. Un altro punto importante da cui si ricava questa funzione magistrale, irrinunciabile del padre, non solo del padre, ma dei genitori, è Deuteronomio 6,7, quel brano famosissimo che è conosciuto con l'iniziale del passo stesso, Shema Israel. Shema Israel, che vuol dire ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è il Signore è unico. Ebbene, il verso successivo, il verso 7, dice: e voi insegnerete queste cose ai vostri figli, parlando di esse, quando stai in casa, quando vai per strada, quando ti corichi e quando ti alzi. Quindi questa funzione magistrale è una funzione a tempo pieno. Quando si va per strada, quando si sta in casa, quando ci si corica e quando ci si alza, sempre. Quindi il mestiere di padre non si svolge in un'ora o in un periodo particolare della giornata. Quindi un ruolo molto difficile. Direi quindi un ruolo educativo e di introduzione alla vita. All'interno di questa cornice così importante e generale, i maestri antichi di Israele hanno aggiunto che occorre che il genitore insegni un mestiere ai propri figli. Insegnare un mestiere vuol dire introdurlo nella società, renderlo un soggetto utile all'interno della società, non farne un soggetto sbandato, un soggetto difficile, problematico. E tra questi doveri ce n'è uno che mi ha sempre colpito per la sua singolarità, il dovere di insegnare ai figli a nuotare. E mi sono sempre chiesto, ma chissà perché? È un dovere fondamentale, tra le altre cose, di insegnare ai figli a nuotare. Ho pensato che fosse un'espressione simbolica, ma non lo credo. Insegnare a nuotare vuol dire insegnare ai figli di salvarsi e di uscire da situazioni molto pericolose che si possono presentare improvvisamente. Immaginate che di fronte a un'alluvione, non sapendo nuotare, ci si trova e si rischia la vita. Quindi si aiutano i figli anche ad affrontare le contingenze drammatiche e pericolose. A fronte di questi doveri nei confronti dei figli, dei genitori e del padre in particolare, vi sono dei doveri dei figli nei confronti dei genitori. Stiamo parlando della famiglia, perché la famiglia sia degna di questo nome e deve essere costituita da soggetti che pensano e agiscono e interagiscono in un certo modo. E dico questo pensando, come in tante circostanze dell'oggi, ma non solo dell'oggi, ci sia poca comunicazione, se non addirittura l'incomunicabilità fra padri e figli, se non addirittura una difficoltà di tipo generazionale. Ebbene, il dovere dei figli è quello di onorare i genitori. Penso al comandamento, onora tuo padre e tua madre, dell'Esodo, ripetuto poi in Deuteronomio. Onora tuo padre e tua madre affinché si prolunghino i tuoi giorni sulla terra. L'onore, il rispetto, l'amore, ecco, tutto questo vuole dire che si tributa al genitore e si tramuta in lunghezza di giorni. Perché è un atto che provoca un premio da parte di Dio. Sempre a proposito di questo dovere, dell'onore, del rispetto verso i genitori, c'è in Levitico 19,3 un passo analogo, così formulato: ciascuno, la propria madre e il proprio padre tema. Tema è l'espressione che vuol dire anche usare, non è il timore, proprio la paura, ma è un rispetto che nasce dalla considerazione che la persona che ti sta davanti è una persona di cui tu devi avere rispetto. Ecco, allora i commentatori, con un fine sentimento psicologico, si sono chiesti come mai il comandamento dell'Esodo suoni onora tuo padre e tua madre, cioè anteponendo il padre alla madre, e il comandamento del Levitico anteponga la madre al padre. E allora rispondono che l'Esodo antepone il padre alla madre, onora tuo padre e tua madre, perché istintivamente i figli sono portati a onorare, quindi se vogliamo ad amare di più il padre che la madre. Più la madre che il padre. E allora il comandamento mette in prima posizione il padre proprio per correggere questa istintualità. Viceversa, il comandamento del Levitico, quando parla di timore, di rispetto, antepone la madre al padre perché istintivamente si è portati a nutrire, diciamo, timore nei confronti del padre rispetto alla madre. E allora anche la madre viene posta in prima posizione proprio per far tributare anche a lei questo sentimento di rispetto e di timore. Da che cosa vediamo? Vediamo che entrambi i genitori debbono essere destinatari di tutti questi sentimenti, dell'amore, dell'onore, del rispetto, del timore. E la famiglia ha attraversato il tempo, anzi ha fatto attraversare il tempo di Israele. Ha fatto attraversare la storia antica, ha fatto attraversare soprattutto la storia della diaspora, la lunga notte della diaspora, in cui si presentavano condizioni di vita difficilissime per la sopravvivenza dei nuclei familiari, per la sopravvivenza del gruppo comunitario, che voi sapete storicamente era esposto a pressioni anche persecutorie, di emarginazione, di persecuzione. E quindi la famiglia in quel contesto di difficoltà è riuscita a mantenere la coesione, l'identità, la voglia di esistere delle famiglie. E come? Attraverso i momenti significativi dell'essere della famiglia, del divenire della famiglia, attraverso cerimonie domestiche. La vita di Israele si svolge soprattutto a livello domestico, a livello familiare, e non a livello, diciamo, pubblico. Certo, anche a livello pubblico, la liturgia sinagogale, i grandi momenti di incontro sicuramente, però ciò che alimenta la vita di Israele si svolge all'interno della famiglia. E quali sono questi momenti significativi del divenire della famiglia? Intanto il momento della nascita. Quando avviene una nascita è un momento da salutare con grande gioia, con grande soddisfazione, con grande speranza. Questa famiglia che si rafforza, che si consolida, che colma i vuoti delle morti. E quindi la vita. E per il maschio all'ottavo giorno la cerimonia della Milà, della circoncisione, che è una cerimonia religiosa che vuole sottolineare sulla base di Genesi, storia di Abramo, il legame intimo fra Israele e Dio, quasi un segno tangibile, un segno distintivo. E quindi in occasione della Milà è tutto un cerimoniale che si svolge nell'ambito della famiglia, con gli invitati, con la recita di preghiere, di augurio per il neonato, e per la nascita della bambina con il 30° giorno, quella che si chiama la posizione del nome, con il compiersi del 30° giorno dalla nascita, alla bambina viene conferito il nome. E questa è un'occasione per sottolineare questa venuta nella famiglia della bambina e quindi di un cerimoniale di accoglienza e di augurio per lei e per la famiglia. Un altro momento significativo è la maggiorità religiosa. Il compimento per il maschio del 13° anno e per la femmina del 12°. Secondo la tradizione dell'ebraismo, il ragazzo diviene adulto con il compimento appunto del 13° anno. E quello è la ragazza del 12°. E quindi in occasione di quel compleanno avviene l'ingresso del giovane all'interno della comunità degli adulti e si chiama la cerimonia del bar mitzvah, che significa figlio del precetto, quindi vuol dire obbligato da quel momento come adulto ad osservare i comandamenti, mentre prima, essendo di minore età, non era tenuto ad osservare tutti i comandamenti. E quindi è questa grande festa di introduzione e di accettazione della Torah. E quindi immaginatevi questi momenti importanti all'interno dei ghetti, per esempio. All'interno dei ghetti, quando magari all'esterno vi era una pressione anti-ebraica. Quindi si cerca di andare avanti stringendoci tutti intorno alla nostra famiglia per sopravvivere ignorando quei tentativi esterni di soffocare la famiglia. Ecco, Israele è andato avanti attraverso questa forza, questa fede che si estrinsecava e si rafforzava intorno a questi momenti celebrativi, ecco, legati a quei momenti significativi della famiglia. Il matrimonio. Il matrimonio è un altro momento molto intenso, molto importante, quando la famiglia genera un'altra famiglia. E quindi il momento in cui i genitori verificano la bontà della loro azione educativa, di esempio. E quindi il matrimonio ebraico questa volta è occasione per un incontro interfamiliare all'interno della comunità, diciamo più pubblico. E il cerimoniale nuziale è un cerimoniale antichissimo, ha più di 2000 anni. Sostanzialmente rimane come era allora, con tutta la sua suggestione, con la sua carica emotiva di commozione, e che si snoda attraverso la lettura della Ketubah, che è l'atto nuziale, in cui in lingua aramaica, che è lingua in cui 2000 anni fa si parlava in Israele, sono contenuti i doveri che incombono sullo sposo nei confronti della sposa, quindi di amarla, di garantirle tutte quelle che sono le necessità della vita, di rispettarla, di difenderla e di riscattarla. E di riscattarla in caso venisse rapita. Vedete che il fenomeno dei rapimenti per riscuotere i riscatti è un fenomeno antichissimo che è testimoniato proprio dal testo tradizionale della Ketubah che ha 2000 anni. Ebbene, dopo la lettura e la firma da parte dei testimoni e dello sposo di questo antico documento che si presenta come una pergamena, avviene il rituale nuziale, che consta di due parti in cui si recitano delle benedizioni di augurio e di ringraziamento a Dio di aver fatto pervenire gli sposi e le famiglie degli sposi a quel momento. La cerimonia è intercalata da dei calici di vino da cui gli sposi bevono e anche dalla rottura alla fine di un calice. E quella rottura del calice è a memoria di un'antica tragedia che ha sempre coinvolto e accompagnato la vita di Israele, la distruzione di Gerusalemme e del Tempio di Gerusalemme. Proprio per significare che nel momento della massima gioia non possiamo dimenticare quel momento di dolore che ha condizionato la vita di Israele. E ripeto, il cerimoniale nuziale è ancora oggi identico. Quando parlavo di matrimonio, mi veniva in mente che esiste anche un momento opposto a quello che è il matrimonio inteso come costituzione di vincolo, che è il divorzio. Nella legislazione ebraica esiste il divorzio, cioè due persone che per ovviamente ragioni molto serie non intendono o verificano l'impossibilità di continuare a vivere insieme come marito e moglie, possono sciogliere la loro unione attraverso il divorzio. Naturalmente il divorzio non significa che chi così avverte la difficoltà di continuare il rapporto coniugale con la moglie possa rivolgersi al tribunale rabbinico competente chiedendo il divorzio, appunto. Nel senso che, prima di tutto, e qui vi parlo come presidente del Tribunale Rabbinico di Milano, che quindi ho esperienza e conoscenza di queste cose, prima, quando si presentano, in generale quando si presentano non c'è quasi più niente da fare. Nel senso che oramai le persone hanno già deciso che eventuali tentativi precedenti per evitare il divorzio sono stati esperiti e non hanno dato risultato. E per questo che noi cerchiamo di convincere le persone appena avvertono dei segnali di crisi all'interno del loro matrimonio, di chiedere consiglio, di chiedere aiuto, in modo che qualche volta almeno si possa evitare l'esito del divorzio. E grazie a queste iniziative alcune coppie prendono contatto, non ufficiale, ma comunque prendono contatto prima della grande decisione. Non c'è una grande percentuale di divorzi, però ne esistono. Si tenga presente che per quanto riguarda la mia comunità, che è una comunità composita, formata cioè da persone di estrazione etnica diversa, abbiamo quindi anche abitudini diverse per quanto riguarda il divorzio. Per esempio, le persone che provengono da comunità orientali sefardite, quindi Nord Africa, Turchia, Persia, dove nei loro paesi vige da sempre l'istituto del divorzio, quindi con una certa, sia pure con, diciamo, circospezione, ma con una certa facilità, sono più portati a chiederlo rispetto a soggetti che appartengono, per esempio, a nuclei autoctoni che sono influenzati dalla situazione generale, che non è aperta e tanto disponibile al divorzio. Io mi riferisco anche a tempi che precedettero l'introduzione nella legislazione italiana del divorzio. Quindi, diciamo, gli ebrei di origine occidentale sono più resistenti di fronte all'idea del divorzio, gli ebrei di origine orientali sono più disponibili. Dico questo pensando anche alle reazioni immediate e emotive di una persona che si rende conto che il partner non vuole più mantenere questo rapporto aperto. Ecco, tutte queste cose stanno ad indicare i momenti difficili della famiglia, momenti difficili che bisogna superare e direi prevenire attraverso un modo di essere, un modo di vivere fra moglie e marito il più possibile informato a comprensione, ad amore. Ecco, e laddove le cose non si rivelino non più suscettibile di continuazione, anche a sciogliere l'unione. Ma ripeto, sono situazioni abbastanza rare per fortuna. Nell'ambito della famiglia si svolge anche tutto quell'aspetto legato al cibo, quello che si chiama in ebraico l'aspetto della kasherut o kasher, o con la pronuncia ashkenazita dominante kosher, che vuol dire in realtà adatto. Quindi adatto cosa vuol dire? Vuol dire che è un'alimentazione che è adatta religiosamente o ritualmente per l'ebreo, perché è notorio che l'ebreo deve osservare alcuni divieti nell'ambito dell'alimentazione, per quanto riguarda soprattutto le carni. Ci sono carni di determinati animali che non possono essere mangiate, e anche gli animali che sono permessi debbano essere macellati in un certo modo, in un modo che procuri il dissanguamento dell'animale e soprattutto con una metodologia che, provocando una fuoriuscita imponente, immediata del sangue, eviti la minor sofferenza possibile dell'animale. Uno dei momenti importanti e fondamentali della vita familiare ebraica è quella della Pasqua. E lo dico perché siamo vicinissimi alla Pasqua. È previsto nella liturgia del Pesach un momento particolare di una cena che si chiama la cena del Seder. Seder è una parola che significa ordine, perché quella cena si svolge secondo un ordine o un cerimoniale prestabilito, anch'esso vecchio di oltre 2000 anni. Nel corso del Seder viene letto un testo altrettanto antico, che è il testo dell'Haggadah. Haggadah vuol dire narrazione. e contiene brani che parlano dell'uscita degli ebrei dall'Egitto, perché il Pesach, la Pasqua ebraica, ricorda l'uscita degli ebrei dall'Egitto dopo secoli di schiavitù e di sofferenza. E altri brani che sono stati poi via via aggiunti nel corso del tempo. Ebbene, questa cerimonia che viene fatta le prime due sere della Pasqua ebraica, la Pasqua ebraica dura qui nella diaspora 8 giorni, le prime due sere si svolge il Seder. E che cos'è il Seder? È una cena domestica in cui presenziano diversi ingredienti. Intanto sul tavolo compaiono le mazzot. Le mazzot che cosa sono? Sono le azime, il pane non lievitato. Il pane che è prescritto dalla Torah, dall'Esodo, per sottolineare la fretta con cui i nostri antichi progenitori uscirono dall'Egitto per paura che Faraone ancora una volta si pentisse e non li lasciasse partire. E quindi come venne fuori il pane azimo? Infornando l'impasto senza lasciare lievitare. Quindi la mazzà, l'azima e pane non lievitato. E quindi gli ebrei osservano attentamente per 8 giorni la Pasqua e quindi la mazzà, il pane azimo. Caratteristica di questa serata e di tutta la festa di Pesach è il ricordo e il racconto. Infatti a Gadah ho detto che vuol dire raccontare, vuol dire racconto, perché è nella Torah stessa che a proposito della Pasqua c'è scritto e tu racconterai a tuo figlio in quel giorno. Ebbene, ci sono nella Gadah descritti 4 tipi di bambini, che fanno 4 tipi diversi di domande e ai quali il genitore o la persona che è più preparato darà altre tante risposte. Ebbene, i bambini sono curiosi, i bambini la sera del Seder vengono tenuti svegli, perché debbano presenziare, perché è un momento in cui si ricordano cose che rappresentano il senso della vita e della sopravvivenza di Israele. E ci sono le azime, c'è l'erba amara, c'è il charoset che è una composta dolce che si accompagna all'erba amara, ci sono delle altre verdure come del sedano, ecco, e tutte queste cose che sono sul tavolo vengono consumate secondo un ritmo scandito da un cerimoniale appunto antico. E i bambini, vedendo queste cose, chiedono, si incuriosiscono. E a queste domande il genitore deve rispondere. Intanto le cose che suscitano così curiosità e domande sono il fatto che tutte le altre sere si può consumare sia pane normale che pane azimo e questa sera invece soltanto pane azimo. Un altro motivo di curiosità è che nelle altre sere si possono consumare tutte le specie di verdure, ma questa sera preferibilmente verdure amare. E le verdure amare stanno a significare le amarezze che patirono i nostri padri. Che nelle altre sere si intinge una volta soltanto il pane nel sale, prima di iniziare la cena o il pranzo, mentre questa sera si intinge due volte, e una è l'erba amara nel haroset, che è dolce, per mitigarne l'amarezza e per significare che dopo l'amarezza c'è stata la dolcezza, cioè dopo la schiavitù c'è stata liberazione. E così in futuro, Dio non voglia, laddove ci siano nuove amarezze, saranno seguite da nuove dolcezze. Quindi è un atto di fede, di fiducia. E un altro momento è quando si intinge il sedano nell'aceto, quindi è un altro momento carico di curiosità. Ecco, ci sono, dicevo, quattro tipi che sono elencati, una tipologia di quattro soggetti che l'Haggadah propone, e che sono formati dal sapiente, dal malvagio, dal semplice e da colui che non sa chiedere. Questi sono i cosiddetti quattro figli dell'Haggadah. Guardate che sto parlando di un testo e di un cerimoniale e di immagini antichissime. Il Chacham, che è il sapiente, il ragazzo sapiente, fa una domanda. E cioè fa una domanda da cui si capisce che ha capito il senso di base della festa, ma vuole saperne di più, vuole approfittare per sapere qualcosa di nuovo. Ecco, questo è un tipo di ragazzo possibile che può essere presente la sera del Seder nell'ambito familiare. E a questa domanda bisogna dare risposta, perché la sera del Seder almeno bisogna soddisfare tutte le domande, non si possono lasciare domande senza risposta. La seconda, il secondo bambino è quello definito il bambino cattivo, che oggi potremmo definire meglio il ragazzo critico, dispettoso, provocatore. Qual è la domanda che fa questo ragazzo? Che cos'è tutta questa roba per voi? Ecco, questa domanda, secondo la Haggadah, denota un non coinvolgimento assoluto del ragazzo, perché dice cos'è per voi, non dice cos'è per noi, e quindi esclude se stesso. E la Haggadah suggerisce una risposta molto dura e molto tagliente. Bene, la risposta è questa: si fa per ricordare l'uscita dei nostri padri dall'Egitto grazie all'intervento di Dio, e se tu fossi stato presente allora non saresti stato liberato, visto che ti sei autoescluso. Io dico sempre che non mi sentirei, a chi mi facesse questa domanda, di dare quella risposta, perché lo perderemmo forse del tutto, e preferirei invece adottare una linea più soft, più morbida, dicendo: ecco, io capisco benissimo che tu vuoi provocare una risposta e vuoi protestare la tua sensazione forse di esclusione da questo cerimoniale o dalla tua vita all'interno della famiglia ebraica, e vediamo un po', ecco. Comunque bisogna dare una risposta. Il terzo figlio è il Tam, è il semplice. Il semplice si limita a dire che cos'è questo. E quindi è una domanda essenziale. Cos'è questo? E anche lì bisogna dare una risposta adeguata alle, o alla maturità o alle conoscenze di questo ragazzo. Non c'è una risposta unica, fissa, standard. Perché la serata è la serata della domanda e della risposta, è un'occasione importantissima che si ritrova a vivere la famiglia. E l'ultimo è colui che non sa neppure chiedere. A questo punto, se nessuno sa, se nessuno chiede, nessuno risponde, e invece no. Nessuno chiede, però la risposta viene. E come? La Gadà usa un'espressione bellissima, dice quando il ragazzo che non sa chiedere rimane lì, tu aprilo, proprio aprilo. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire riportarlo dentro la famiglia, riportarlo nel dialogo, nel coinvolgimento, nell'interesse. E quindi io direi in questo modo, ecco, io sono sicuro che tu sei curioso di capire perché si fanno tutte queste cose, ma non sai come formulare la domanda, forse ti vergogni un po', guarda che non ti aiuto io a formulare la domanda, facciamo la domanda insieme, questo vuol dire apetachlo. È una strategia di coinvolgere i figli dentro la famiglia su un tema così importante come la Pasqua. Ecco, proprio all'interno della celebrazione pasquale, io credo che nel corso del tempo, storicamente, la famiglia abbia trovato l'occasione per rafforzarsi e confrontarsi a livello generazionale con i figli, con i nipoti, insomma, e sia quindi una lezione pedagogica molto molto importante quella che ci viene dal Pesach e quindi dalla celebrazione del Seder attraverso la lettura della Gadà. E proprio nel testo della Gadà viene formulata una raccomandazione. Una raccomandazione molto singolare, molto strana, che è questa. Ciascuno di noi, generazione per generazione, vuol dire in ogni generazione ognuno di noi consideri se stesso, attenzione, come uscito in prima persona dall'Egitto. Non è, si potrebbe considerare un'espressione così un po' forte per sottolineare l'importanza di vivere la Pasqua, ma nel testo è detto proprio così. Ciascuno si consideri se stesso come uscito dall'Egitto. Ma come faccio io a considerarmi uscito dall'Egitto se sono qui? Si richiede uno sforzo di immedesimazione, di calare nella quella psicologia di attesa, di speranza, di fede che che i nostri padri vivevano nel momento in cui si lasciavano alle spalle le catene della schiavitù e si apriva davanti a loro il futuro della liberazione. Ecco, la Gadà ci vuole dire che per vivere intensamente questo momento rievocativo bisogna cercare di immedesimarsi il più possibile in quegli eventi antichi, in quei sentimenti dei nostri padri, e quindi così si manifesta anche questo elemento del collegamento con il passato per Israele non è mai un dato archeologico importantissimo, bellissimo, che però è morto. Il passato per Israele è un qualche cosa che ci può aiutare a vivere, perché non lo abbandoniamo, ma lo portiamo con noi, lo recuperiamo. E così essendo e così facendo, ci si sente, io lo dico spesso quando parliamo di queste cose, ci si sente parte di una catena e ognuno di noi si può sentire un anello di quella catena. E voi sapete che l'anello, se si spezza un anello, si spezza tutta la catena. E quindi ognuno di noi ha la sensazione e la consapevolezza, soprattutto, di avere la responsabilità di tenere in piedi questa catena. Ecco, è un discorso difficile quello che ci suggerisce la Gadà, ma è un discorso necessario nell'economia del discorso educativo della famiglia. E quindi, cari amici, mi è piaciuto concludere con la Pasqua, perché siamo vicini alla Pasqua, e quindi vorrei augurare prima di tutto al vostro vescovo e a tutti voi di trascorrere in serenità, in gioia, all'interno delle vostre famiglie, una Pasqua serena e felice. Grazie.